Bene, intanto vi ringraziamo per essere venuti e per aver risposto a questo nostro invito per una conferenza stampa. Noi non siamo molto adusi a convocare conferenze stampa, però abbiamo ritenuto, in particolare in una riunione di direttivo che abbiamo tenuto ieri sera proprio in questa sede, confrontandoci con gli altri democratici e democratiche componenti del direttivo, abbiamo ritenuto che fosse a questo punto necessario un intervento del circolo del Partito Democratico di Rosolini sulla vicenda politica che, a nostro modo di vedere, via via che passano i mesi, via via che passano gli anni, diventa a dir poco sempre più ingarbugliata. Anche noi abbiamo fatto le nostre valutazioni in merito a vicende che da qualche tempo si stanno susseguendo, ahimè, in modo molto ravvicinato l'uno all'altro in questi ultimi tempi. Abbiamo voluto che le ceneri si depositassero prima di fare questo nostro intervento e prima di prendere una posizione ufficiale come partito dinanzi a un dilagare di situazioni che non ci piacciono per niente. Ecco, non vogliamo utilizzare eufemismi di sorta, ma vogliamo dire con forza che il clima infuocato, credo che sia il caso di poterlo definire così, che si è instaurato da qualche tempo a questa parte, il clima politico, è un clima che a noi non piace. Noi non siamo abituati alla lotta politica, al confronto politico che debba vederci testimoni, giammai protagonisti, ma neanche come testimoni di situazioni che sono assolutamente sgradevoli in una città come la nostra, che da sempre è una città laboriosa, una città attenta, una città che sa cogliere i messaggi che ovviamente sono sottintesi a situazioni che si sono sviluppate. Mi sto riferendo, come voi ben state immaginando, alla vicenda ultima che ha visto una mano con un fiammifero, un accendino, dare fuoco a un carro allegorico. In tal senso credo che sia assolutamente necessario da parte nostra esprimere tutta la solidarietà alla Proloco, ai cittadini che in questa associazione si impegnano per dare il loro contributo sul piano di un possibile sviluppo turistico, per come del resto stanno dimostrando di saper fare, tenendo presente le diverse iniziative che in questi ultimi tempi sono riusciti a organizzare. Quindi solidarietà alla Proloco, al suo presidente, ai suoi associati, per il gravissimo gesto che hanno dovuto subire. Ed è un gesto sicuramente brutto per l'aspetto, penale, ovviamente se ne occuperà di questo la magistratura, la Procura della Repubblica, le forze dell'ordine che alacremente, sono sicuro, stanno facendo le loro indagini, e quindi un gesto assolutamente deprecabile. E in questo senso e in questo modo è stato avvertito dall'intera cittadinanza, sin da subito quando è venuta fuori la notizia di questo increscioso attentato, così riteniamo di poterlo definire, proprio la gente del popolo, il passante della strada ce ne parlava, ci chiedeva notizie in modo assolutamente indignato per quello che era accaduto. Però vedete, noi siamo ancor più, come dire, preoccupati, perché questo è l'ultimo di situazioni, vicende che negli ultimi tempi si sono verificate, vicende che hanno preso di mira persone che si occupano della politica a Rosolini, vicende che portano tanti nostri concittadini a schifarsi della politica, persone che quando provi a coinvolgerli in iniziative dobbiamo con grande rammarico sentirci dire: ma sai, questo è un momento, questa è una fase, è meglio che uno se ne rimanga a casa. Ecco, noi contro questo vogliamo levare forte un grido di allarme, perché nella nostra città riteniamo si stia tornando a tempi che erano tempi bui. Siamo tornati indietro, credo, di un ventennio, e la nostra città non aveva assolutamente di bisogno di tornare nuovamente a un clima nella politica, a un clima che nella politica non può che arroventarsi, non può che arrovellarsi attorno a se stesso, e temiamo che possa anche portare a delle conseguenze ancora più brutte di quelle che si sono verificate fino a questo punto. Noi non vogliamo unirci al coro di chi invoca commissione antimafia di qua, commissione antimafia di là. Noi riteniamo che le forze dell'ordine, la Procura della Repubblica abbia tutti gli elementi e tutti gli strumenti per poter andare fino in fondo in diverse indagini, e non solo quella che riguarda il carro allegorico, per andare a verificare, ci auguriamo al più presto possibile, dove, come dire, la mela marcia o le mele marce che stanno portando a questo clima di cui vi stiamo parlando. Già è, come dire, di per sé fa senso sentir parlare di commissione antimafia, no? Il fatto stesso che se ne parli, dall'una o dall'altra parte, è una cosa che dovrebbe inorridirci. In una città come la nostra, che pure, no, in passato, per fortuna ormai da parecchi anni è stata in qualche modo sfiorata da vicende, ma vicende che hanno a che fare con la delinquenza organizzata, con le estorsioni di un tempo, con le minacce e quant'altro che tanti nostri concittadini, commercianti eccetera, hanno dovuto subire quando certa criminalità organizzata sedente nella nostra vicina Noto imperava anche nella nostra città. Per fortuna sotto questo aspetto le forze dell'ordine sono riusciti a fare molta polizia in tal senso, ma sentir parlare, riparlare di questo nella nostra città veramente è una cosa che deve metterci tutti in allarme. Noi come gruppo dirigente di una forza politica che è sicuramente presente in città, ma io dico anche voi giornalisti, io dico il mondo dell'associazionismo, io dico l'intera città deve provare a ribellarsi a questo clima che pian piano sono riusciti, non sappiamo bene chi, ma di sicuro noi non vogliamo unirci al coro del sindaco che vuole a tutti i costi minimizzare vicende che non vanno minimizzate. Sono delle situazioni che vanno invece fortemente attenzionate proprio per evitare che si possa arrivare da qui a breve a fatti ancor più eclatanti, e quindi evitare che poi si possa, come dire, piuttosto piangere amaramente di situazioni che è obbligatorio invece arginare sin da subito. In tal senso noi chiamiamo a raccolta l'intera città a che alzi il livello di guardia rispetto a fenomeni che indubbiamente non possono che esistere perché si possa arrivare a situazioni di tal fatta. Questo è quello che volevamo dire a proposito delle vicende che ci preoccupano tantissimo. Detto questo, credo che tante altre cose sul piano della gestione politica, sul piano della gestione amministrativa quotidiana possano dirsi, ma io di questo credo che è giusto che ne parlino i consiglieri comunali, perché sono in prima persona impegnati a fare fronte in questa direzione, e quindi io inviterei qualcuno di loro a poterlo fare.
Ma guardate, io sottoscrivo in pieno l'impostazione che Corrado, in qualità di segretario del Partito Democratico, ha voluto dare a questa conferenza stampa. E, credo che sia emerso in modo palese la preoccupazione che sia nella qualità di segretario, ma anche noi come esponenti del partito e come consiglieri comunali ci sentiamo in modo molto forte. Questa è una situazione che ovviamente sta caratterizzando e influenzando anche l'attività del Consiglio Comunale. Un Consiglio Comunale che in questo momento si trova impantanato perché è fortemente scosso dalla impostazione che questa amministrazione ha dato all'attività amministrativa, tutta protesa alla difesa di interessi particolarissimi, di interessi personalissimi. E non ultimo, in questo senso, leggiamo la proposta che ci viene data dall'amministrazione comunale, che è quella del piano urbanistico commerciale. Certo, parlare di uno strumento così importante in un momento come questo, quando invece il Consiglio Comunale dovrebbe essere il luogo principe dove poter sviluppare una discussione che tenti di trovare una soluzione e una via d'uscita alla stasi che ha caratterizzato la nostra città dal punto di vista amministrativo e politico in questi ultimi 3 anni, è veramente una cosa deprimente e sicuramente spesso anche fuori luogo. Però noi siamo chiamati anche a questo. E su questo, sulla proposta di piano urbanistico commerciale, rinveniamo tutti i tratti tipici che hanno caratterizzato questo modo di agire amministrativo. È una proposta che mira ancora una volta a dare una veste formale a quello che è stato da sempre l'obiettivo, che è quello della costruzione di un centro commerciale contro cui tutta la città produttiva si è schierata contro, perché capisce benissimo che si tratta di una scelta che non fa altro che danneggiare quel tessuto economico che, seppur in grande difficoltà, comunque serve alla città, serve alle famiglie che hanno investito nella propria attività commerciale. Quindi su questo io credo che il giudizio parte in maniera estremamente negativa, così come il giudizio negativo è stato già espresso dalla Commissione attività produttive, così come si evince dalla Commissione lavori pubblici, che ha scelto di non decidere, ed è questa la decisione ancora più grave, proprio dove la maggioranza del Consiglio Comunale che sostiene questa amministrazione ha appunto i numeri per poter decidere l'approvazione del piano urbanistico. Ecco, credo che il clima politico non sia assolutamente adatto a quella che è una scelta che deve essere in tutto e per tutto, secondo me, condivisa, perché non è altro che una scelta che da qui ai prossimi anni influenzerà lo sviluppo urbanistico e commerciale della nostra città. E, ripeto, partiamo da una valutazione estremamente negativa, così come è stato portato il piano urbanistico commerciale in Consiglio Comunale non va bene assolutamente, anche perché non fa altro che travisare quelle che sono state non solo le proposte che sono emerse nei consigli comunali aperti, nel consiglio comunale, nei confronti che si sono succeduti negli ultimi mesi con gli imprenditori della nostra città, ma lo fa in maniera palese anche nei confronti delle direttive che aveva dato il commissario ad acta mandato dalla Regione. Il piano urbanistico commerciale, così com'è, non può includere al suo interno una variante al piano regolatore generale. Questo è stato il punto su cui il commissario sin dall'inizio è rimasto fermo. Noi crediamo che il piano urbanistico commerciale serva alla città, perché è uno strumento regolatore, perché serve a organizzare in maniera scientifica lo sviluppo economico della nostra città. Così com'è, non è questo l'obiettivo, anzi non si capisce assolutamente dalla lettura della relazione qual è l'obiettivo del piano urbanistico commerciale, se non quello di favorire la nascita di questa mega struttura commerciale, che serve soltanto a soddisfare gli appetiti di quei personaggi che oggi sono alla base del sostegno di questa amministrazione. Ecco, questo è in estrema sintesi quello che ci troviamo ad affrontare in questo momento. Sono cose che abbiamo più volte denunciato: il malgoverno, la propensione alla difesa di interessi personalissimi di coloro che sostengono questa amministrazione. Io credo che la città si è già accorta che questo modo di amministrare non ha portato e non porterà a nessun beneficio per tutti, tant'è vero che insomma lo stato di abbandono in cui la città versa è sotto gli occhi di tutti, e le cose gravi che sono successe, non solo queste ultime, ma mi riferisco anche alla discarica di Costa dei Grani, ci fa capire come tutto ciò che riguarda l'interesse generale e che riguarda tutti i cittadini venga abbandonato per far emergere invece soltanto la difesa degli interessi di pochi. Ecco, noi siamo come gruppo consiliare fermi sulla difesa degli interessi generali, e rappresenteremo un argine e una calamita per tutti coloro che da oggi hanno finalmente deciso di voler far emergere questa insoddisfazione anche all'interno della stessa maggioranza. Quindi la prossima seduta del Consiglio Comunale io credo che sarà l'occasione per coloro che hanno preso coscienza di questo di sottolineare con forza e soprattutto con la convinzione di non rimanere da soli la propria insoddisfazione nei confronti di questo modo di agire amministrativo, e questi devono sapere che un'alternativa a questo modo di amministrare è possibile, che un'alternativa a questo modo di amministrare è rappresentata dal Partito Democratico, dai consiglieri comunali del Partito Democratico e da tutti coloro che hanno a cuore veramente le sorti della nostra città e non quello di pochi personaggi.
Solo una battuta, giusto per memoria storica. Noi nella vicenda di cui hanno parlato sia Corrado che Pier Giorgio stiamo assistendo purtroppo in maniera inerme, perché non possiamo fare altro, a un ritorno agli anni 90, 91, 92, che sono stati anni nefasti nella storia della nostra città, perché c'era una guerra di mafia che ci sfiorava e che toccava, che ha lambito anche il nostro Consiglio Comunale di allora. Oggi non c'è una guerra di mafia, c'è una guerra fra soggetti che sono stati alleati, non bisogna mai dimenticarlo, e che evidentemente non riescono a comporre il loro dissidio, perché sicuramente non è fondato su ragioni politiche. Non si è mai capito quali sono state le ragioni che hanno diviso il sindaco dall'onorevole Giannuso, per evitare di parlare del nulla, perché pur avendolo chiesto più volte il sindaco non si è mai espresso in questo senso, non ha mai detto io non voglio allearmi con te per questo motivo, anzi, o meglio, non voglio continuare nell'alleanza con te per questo motivo. Il sindaco non può fare lo gnorri e dire che le cose che accadono a Rosolini non riguardino l'amministrazione comunale. Il sindaco non può dire che i fenomeni, gli incendi su commissione, lo ripeto, gli incendi su commissione, siano un qualche cosa che nasce da Marte o nasce da fattori esterni. Nascono all'interno dell'amministrazione comunale da egli presieduta, perché stanno creando un clima di intimidazione a tappeto, delle persone che dissentono, delle persone che non stanno con loro. L'esempio del carro allegorico è illuminante. Quello che si legge sui giornali, in particolare sul Corriere e sul Gazzettino, è illuminante. Cioè qui si passa dalla intimidazione al consigliere comunale che dissente, alla forza politica che, come la nostra, che non ha mai fatto una campagna contro in maniera pregiudiziale, al vile gesto, al vile attentato, che non è limitato, circoscritto al carro allegorico, perché è stato fatto dentro una casa di un privato cittadino, mettendo a repentaglio un intero quartiere, è stato fatto su un mezzo meccanico dove è notorio che ci sta il gasolio che è altamente incendiario, è stato fatto per causare danno. Ora, gli incendi dolosi sono i reati più odiosi, perché ciascuno di noi ha qualche bene esposto alla fede pubblica: la macchina che devi lasciare parcheggiata per forza sulla pubblica via, la casa in campagna chi ce l'ha, la casa al mare chi ce l'ha. E siccome viviamo in un consorzio civile, pensiamo che ognuno dovrebbe essere, le proprie cose dovrebbero essere rispettate. Vi porto un esempio: perché è accaduto che la legittima difesa, a un certo punto il nostro legislatore ha deciso di spostarla non solo per le gravi offese che possono essere create alla persona, anche alle gravi offese che possono essere create al proprio patrimonio? Proprio perché si ritiene che la propria casa, la propria attività, il proprio negozio sono soggetti di una tutela molto pregnante. Ecco, i reati di incendio doloso sono reati gravissimi, perché mettono il cittadino in una condizione di prostrazione psicologica, perché tu non sai da chi ti viene il male, per quale ragione, lo si intuisce. Se l'obiettivo, per non parlare d'altri, è Giovanni Giuca, che è stato il protagonista della realizzazione di un pupazzo allegorico che deride l'amministrazione comunale, se la derisione non avviene a Carnevale, quando dovrebbe avvenire? Mai. Ma il problema è che lì c'è qualcuno che su commissione ha detto questo messaggio non deve passare, senza sapere che poi dall'altra parte non ci sono fessi. Il messaggio è passato ancora più in grande, ma chi ne trae vantaggio? Nessuno. Perdiamo tutti, ci perde la città. I fatti che riguardano la criminalità, sia essa spicciola, comune o organizzata, sono fatti che danneggiano una comunità. E la nostra comunità in questo momento è oggetto di derisione. L'altra cosa, sulla discarica. Il sindaco ha passato tutti questi 3 anni di tempo a parlare male della mia amministrazione, delle mie 2 amministrazioni, perché a suo dire avremmo lasciato i debiti. Poi io desidererei che lui si informasse su quello che succede nei comuni vicini. Nessun comune è stato messo nella stessa condizione in cui eravamo e siamo noi, cioè quello di avere educato i cittadini a pagare le tasse, seppure poche, avere un gettito che era costituito in una somma abbastanza, che erano sufficienti al fabbisogno della nostra città. Nessuno di loro si è mai preoccupato di criticare il loro governo, non è il mio governo, non è il nostro governo, che ha tolto l'ICI ai sindaci lasciando i comuni nel baratro. Allora, il sindaco non può dire io ho ereditato i debiti, lui ha ereditato anche crediti e il credito più grande che ha ereditato è questa città che è stata trasformata nei 10 anni dell'amministrazione Giuca. Lui non può dire che della discarica di Costa dei Grani lui non ha responsabilità, addebitandolo all'ultimo dei funzionari. Il sindaco, quando viene eletto, si assume oneri e onori. Chi ha il supporto degli attributi non si nasconde dietro il dito. Dice le cose e le chiama col loro nome e cognome, sapendo che il sindaco, nel momento in cui si assume un determinato ruolo, chiede il voto alla città, ti battono le mani 2 giorni, ma dal giorno dopo devi cominciare a lavorare. Aspettiamo che ancora comincino a lavorare. Qualcuno ha lavorato commissionando incendi e probabilmente questi qualcuno sono magari molto vicino all'amministrazione. Ora, noi non vogliamo alludere a niente, però si capisce che le macchine dell'amministrazione, le macchine del Presidente del Consiglio sono state bruciate, la casa di mare dell'ex vice sindaco di Pietro è stata bruciata, il pupazzo è stato bruciato, probabilmente qualche altro attentato di questo tipo è stato commissionato, anzi sicuramente è stato commissionato, non è stato consumato, non sappiamo per quale ragione, allora c'è qualche cosa che non va in questa città. Ecco perché noi diciamo che per quanto ci riguarda non vogliamo entrare a gamba tesa nella diatriba fra di loro, vogliamo solo che la città sappia che questi signori che si ammantavano di dover cambiare chissà che stanno riportando il paese indietro sotto il profilo della convivenza civile, perché durante la gestione nostra mai nessuno dei miei collaboratori ha avuto mai la presunzione di criticare o si è mai permesso il lusso di aggredire i cittadini, come si legge sul Corriere Lorino di oggi e sul Gazzettino, come è successo a cittadini da parte di pubblici funzionari che rivestono alti ruoli di responsabilità. Chi gli dà le responsabilità? Non vengono dall'alto, le responsabilità le attribuisce il sindaco, non ci si può nascondere dietro il dito. Chi pensava di avere il filo diretto col Padre Eterno deve sapere che fare il sindaco è il mestiere più duro del mondo, perché bisogna dare conto ai cittadini e i cittadini chiedono conto giorno per giorno di quello che fai e di quello che non sai fare. Loro non sanno fare e quando ci mettono mano fanno solo danno, perché in questa città, quell'esempio che vi ho citato Pier Giorgio, è chiaro. Cioè, stanno facendo un piano urbanistico commerciale solo per tutelare gli interessi di 3 persone che peraltro sono all'interno dell'amministrazione comunale e che pensano di poter ricoprire ruoli pubblici per tutelare i loro interessi. Bisogna smetterla, qui nessuno è fesso e noi non apparteniamo alla categoria dei fessi. Ripeto, non entriamo a gamba tesa, potremmo farlo, non entriamo a gamba tesa sulle vicende che riguardano le diatribe fra 2 gruppi che prima erano alleati, però per quanto ci riguarda si sappia, la città sappia che i componenti del Partito Democratico, i cittadini, quelli semplici, quelli di buona volontà, non condividono, anzi si oppongono e faranno di tutto per creare una valida alternativa a questa amministrazione.
No, non aggiungerei niente.
Massimo, Gino, qualcuno vuole... Come funziona una conferenza stampa? Che quando noi finiamo di parlare finisce? Si possono fare anche le domande, eh? Sì.
Volevo invece un attimo puntare l'attenzione all'interno del Partito Democratico. Insomma, abbiamo capito chiaramente la vostra posizione, già che ci siamo ci mettiamo da parte un po' di... qual è lo stato di salute del Partito Democratico? È prevista rotazione interna al Consiglio Comunale, visto che siamo arrivati a metà legislatura? Come siete combinati con l'altra metà del partito, con cui diciamo c'erano dei dialoghi interni di cui non abbiamo più saputo nulla?
Il partito non è diviso a metà, è questo il Partito Democratico che sta continuando a costruirsi nella nostra città, non dobbiamo dimenticare che insomma, è appena nato da un paio d'anni e con grande sforzo, ovviamente noi ci stiamo impegnando, il gruppo dirigente, il direttivo in primis in quanto appunto responsabile della conduzione politica e organizzativa del partito. un partito in costruzione, quindi io non voglio assolutamente nascondere che possono esserci anche diversità di vedute, guai se così non fosse, queste diversità noi ce li confrontiamo, ce li dibattiamo all'interno di una sede, siete stasera ospiti, credo, vorrei sbagliare, ma dell'unica sede di partito nella nostra città, che non è oggi un partito che sta all'amministrazione, per cui può permettersi di pagare un bel canone di affitto, tanto prendiamo i soldi, no? Come sindaco, come assessore, ma ce lo finanziamo noi, come siamo stati da sempre abituati a fare. Partito Democratico, per quello che ha già fatto e per quello che continuerà ancora a fare, vuole appunto costruirsi in questa città e soprattutto vuole provare a costruire una alternativa a una classe dirigente che credo ormai sia chiaramente dimostrato, sta portando un po' allo sfacelo la nostra città. Quel grande credito che avevano ereditato appunto da 10 anni, 9 anni e mezzo di buona amministrazione che aveva dato tanto a questa città, non vogliamo ripetere sempre le stesse cose, ma insomma dalle scuole ai parchi, al restauro, alla ristrutturazione del centro storico, cioè, pian piano ce lo vediamo sparire sotto i piedi, il verde pubblico, e non so da quanti anni non si fa la potatura, non dico eventualmente ampliarlo, cioè qua stiamo vedendo sotto i nostri occhi la distruzione pian piano delle realizzazioni che sono state fatte, non solo sotto il punto di vista delle opere pubbliche ma anche dei servizi. Ecco, il Partito Democratico si pone come punto di riferimento nei confronti delle altre forze politiche, delle associazioni, dei cittadini, di quegli umili cittadini di cui parlava Giovanni, perché a Rosolini non vai a pensare che ci dobbiamo abituare a questo andazzo che taluni vogliono che prenda piede nella nostra città. Noi siamo a disposizione di tutti, siamo nelle condizioni di fare argine per esempio in Consiglio Comunale pur con i nostri 2 consiglieri comunali, ma che sono l'unica vera opposizione in questo Consiglio Comunale. Del resto, quando è stato 3 anni fa, gli elettori hanno così deciso e noi ne abbiamo serenamente preso atto, però prendiamo anche atto che è un Consiglio Comunale che non viene messo nelle condizioni assolutamente di lavorare, non si sa da quanto tempo non c'è uno straccio di provvedimento amministrativo serio di cui discutere in quel Consiglio Comunale, oppure le volte in cui vorremmo che si parlasse di cose serie, per esempio quando è venuta fuori la vicenda del sequestro della discarica di Costa dei Grani, abbiamo avuto l'amarezza di constatare che quelli della maggioranza se ne sono scappati, si sono sottratti a un possibile dibattito che poteva certamente interessare la nostra città. Noi faremo del nostro meglio perché questa città torni a riacquistare la serenità che merita di avere, faremo di tutto perché questa città possa ancora continuare a vivere meglio, e per farlo basta poco, basta un impegno serio, basta un impegno gratuito, un impegno che non tenga conto del piccolo o grande o medio interesse del singolo tizio, del singolo consigliere, piuttosto che del singolo assessore o piuttosto che dell'altro maggiorente di questa coalizione. Ecco, noi siamo qui, siamo ancora disposti a scommetterci a Rosolini e pensiamo che sia assolutamente indispensabile che noi si continui a farlo, perché ai noi non vediamo molto in giro.
Allora, Rosolino ormai si è venuto a creare questa situazione che tutti ormai sappiamo. L'errore maggiore che ha fatto il sindaco Savarino, se ha fatto un errore, qual è stato? Perché poi, conoscendo Savarino, cioè non è un personaggio cattivo, anzi è una persona molto buona. Il suo errore maggiore qual è stato?
Con una battuta verrebbe da dire, il più grande errore è stato quello di fare il sindaco, e preciso meglio, perché questa non è solo una battuta, aver accettato il mio amico Nino Savarino, io lo dico sempre, l'ho detto in pubblico comizio, ve lo ribadisco anche stasera, aver accettato di mettersi a capo di una coalizione, di una aggregazione di quella che lo portò in trionfo 3 anni fa a ricoprire quella carica, significa aver accettato nella sua testa di poter scendere a compromessi pur di fare il sindaco. E questo purtroppo è quello che sta accadendo. Nino Savarino, sindaco, avrebbe dovuto già da molto tempo ergersi al di sopra delle bassezze di cui è attorniato e provare a farlo per davvero il sindaco. Ora, quando uno viene eletto in quel modo, peraltro, no, con una messa di voti considerevole, o riesce a prendere consapevolezza di essere stato investito da un'intera città perché reggesse le sorti di questa città, altrimenti resta poca cosa. Noi riteniamo che il nostro amico Nino Savarino, da sindaco, sia rimasto fin dal primo giorno, come dire, nelle mani di chi è più abituato a maneggiare la politica e a maneggiarla, ai noi, in un certo modo. Ora il punto è che tantissimi, non solo noi, ma credo tantissimi nostri concittadini, all'inizio pensavano, beh, per il tipo che è, insomma, a un certo punto non ce la farà, magari manda tutto all'aria, getterà la spugna. Per il tipo che è, proprio per confermare quello che tu dicevi appunto nella domanda. E questo non è accaduto. Cosa deve accadere ancora perché un uomo retto, un uomo onesto, un uomo intelligente come Nino Savarino possa a un certo punto aprire gli occhi e rendersi conto di dove sta portando questa città, di dove sta consentendo che, se non lui direttamente, altri stanno portando questa città? Allora, a un certo punto, a 3 anni di distanza, potrebbe anche sorgere spontanea la domanda: ma ci è o ci fa? Non lo so, io continuo ancora a considerarlo un mio amico, come persona, ovviamente. Sul piano politico credo che non meriti la sufficienza.
Allora, come giudica l'estromissione prima dell'onorevole e poi dell'assessore Silvio Di Pietro dall'amministrazione?
Le diatribe che a un certo punto sono insorte fra i due maggiorenti di questa amministrazione, no? Perché a un certo punto Nino Savarino, come dire, decise di mettersi nelle mani, da un lato, di una forza politica che poi, insomma, era rappresentata ed è tuttora rappresentata dall'onorevole Giannuso, dall'altro di un'altra forza politica, il PDL, che è nelle mani, come sappiamo, del dottore Di Rosolini. Ha deciso questo. Era una coalizione sicuramente anomala, una coalizione che aveva un solo obiettivo, quello di vincere finalmente contro Giovanni Giuca, i suoi amici e chi pretendeva di prendere il posto di Giovanni Giuca, lo posso dire perché sono il diretto interessato. Aveva quel solo obiettivo, non c'era uno straccio di progetto in quella coalizione, non c'è mai stato, non c'è stata mai un'idea lanciata a questa città, non c'è tuttora, eppure non c'era durante la campagna elettorale, e io vi voglio ricordare la mezza pagina A4 del programma amministrativo di Nino Savarino. Chi non mi crede, ci sono ancora gli atti depositati al Comune, se li vada a vedere. Quindi non c'era in campagna elettorale, ma molti ci auguravamo che magari questo programma potesse, come dire, essere sviluppato in corso d'opera, no? Magari dopo i primi 6 mesi di apprendistato di un uomo che tutto aveva fatto tranne che politica, tutto aveva fatto tranne che un minimo di esperienza amministrativa. Ciò non è stato. A un certo punto non sappiamo perché, poco fa lo diceva Giovanni Giuga, non sappiamo perché i due maggiorenti, noi il sindaco, i due maggiorenti di questa coalizione, ovviamente, come dire, quel minimo di equilibrio che erano riusciti a trovare durante la campagna elettorale, fondata esclusivamente alla, come dire, sconfitta, no? di un certo gruppo dirigente, a un certo punto quell'equilibrio è saltato. Non sappiamo perché, ancora oggi non sappiamo perché. Non può essere la giustificazione, siccome l'onorevole da un lato sedeva in giunta e approvava le delibere e poi andava a criticare, capite bene, insomma, sul piano politico non può che essere altrove la ragione di una rottura forte che c'è stata tra queste due forze politiche. Ovviamente il sindaco ha scelto di rimanere, come dire, attaccato, aggregato, sostenuto solo da una forza politica, che è quella che ancora oggi lo collabora fortemente, in massa, nella amministrazione attiva. Ma tutti noi sappiamo, ma dov'è il contributo del sindaco? Il contributo specifico del sindaco? Uno come Nino Savarino avrebbe dovuto, per quello che è, fare grandi cose per questa città, molto di più di quanto pochissimo, in vero, non abbia fatto finora. E perché rimane lì? Io con questo non sto invitando Nino a dimettersi, lungi da me la voglia di andare subito ad elezioni. La gente ha capito con chi ha a che fare, non solo con lui ma con chi lo attorna. Quello che ci auguriamo è che questi 2 anni passino in fretta e soprattutto che questi 2 anni passino senza che il vivere civile venga minimamente ancor più compromesso di quanto non sia accaduto finora. Voglio dire, io mi accontento che la circonvallazione diventi definitivamente una trazziera più di quanto non lo sia oggi. Io mi accontento che il depuratore venga boicottato chissà ancora quante altre volte. Io mi accontento che risequestrino 1000 altre volte la discarica di Costa dei Grani, ma che comunque un minimo di serenità in questa città permanga. Questa è la cosa più grave che noi stiamo attenzionando alla stampa perché diventiate cassa di risonanza nella città. Questo è quello di cui veramente ci preoccupiamo. E il mio amico Nino Savarino dovrebbe, come dire, fermarsi un attimo, fare mente locale su tutte le cose che stanno accadendo, spogliarsi dalla veste di chi deve necessariamente dimostrare chissà che cosa. Noi lo consideriamo ancora una persona per bene e proprio per questo gli lanciamo un appello a che rifletta seriamente su quello che sta accadendo in questa città. Poi saremo pronti a battergli le mani quando farà delle scelte importanti. Ma una che sia una.
Una domanda all'ex sindaco Giovanni Giuga: come giudichi l'acquisto del ponte dell'ex consorzio agrario e la mancanza progettualità del terzo collettore?
Ma io, prima di rispondere alla domanda specifica, siccome amo usare una metafora a proposito del ruolo del sindaco, ve la voglio dire, così intendete anche meglio cosa io penso. Uso la metafora del numero 10 nel calcio, in una squadra di calcio. Il numero 10 è un giocatore atipico, è il genio della squadra. Se gira lui, gira la squadra. Noi abbiamo avuto Rivera, un grande numero 10 nel Milan degli anni che furono, abbiamo avuto Roberto Baggio, abbiamo ancora Del Piero, abbiamo Mascara. Il numero 10 è colui attorno al quale si costruisce, e se funziona la squadra gioca e gioca per vincere, per salvarsi come fa il Catania, per lo scudetto come faceva il Milan. Perché uso la metafora del numero 10? Perché il numero 10 non si inventa. Il sindaco oramai pensano di poterlo fare tutti, ed è purtroppo il grave errore in cui sono caduti tanti comuni, perché purtroppo poi quando viene messo alla prova, se non sai giocare a pallone, Nino Savarino non sa giocare a pallone. Nino Savarino poteva fare il governatore della misericordia, perché gridando, come ama fare con i cittadini, intimidiva gli associati della misericordia. Al comune non può gridare contro i cittadini inermi, deve sforzarsi di risolvere i problemi, e lui non lo sa fare, perché lui non è un numero 10, lui non è adeguato per fare il sindaco, faccia altro. Io condivido quello che dice Corrado, noi non diciamo che si debba dimettere, più dura meglio è per noi, ve lo dico con molta serenità, perché stanno lavorando per noi, per farci rimpiangere in vita quando hanno trascorso 10 anni della loro vita demonizzando il lavoro che è sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda la domanda, il capannone del consorzio agrario l'hanno comprato, intanto vi dico, l'hanno comprato con un mutuo. Allora, quando criticavano le mie due amministrazioni, dicevano: ho fatto i mutui per fare la scuola. Ho fatto i mutui, è vero. Ancora loro aspettiamo che inaugurino l'auditorium cittadino, fatto con i soldi che pure stiamo pagando. Hanno fatto una cosa buona, ma la cosa buona qual è? Quello di comprarlo e lasciarlo lì con l'amianto ancora sopra il tetto, oppure farci un centro che poteva diventare un centro propulsore per la gioventù di Rosolini? Aspettiamo ancora che facciano il centro propulsore per la gioventù di Rosolini. Le altre cose di cui parlano, ma hanno solo parlato, hanno solo chiacchierato, non riescono esattamente a produrre un atto amministrativo che non sia un atto che vada nella direzione di tutelare interessi di qualcheduno. Vi porto l'esempio del manto erboso del campo sportivo. Io personalmente ho partecipato alla redazione del preventivo per installare il manto erboso sintetico all'oratorio Buon Pastore. Quel progetto è stato realizzato con poco meno di 60.000 euro. L'oratorio Buon Pastore, io che ci gioco da tanti anni, non è 10 volte più piccolo del campo sportivo. Il campo sportivo non può costare 600.000 euro. L'appalto per la fornitura, come vedete stiamo entrando nel merito delle cose, per la fornitura dei pasti caldi ai migranti, com'è possibile che si invitino le ditte di Pozzallo? Ve lo spiego io, perché è più facile chiedere la tangente alle ditte di fuori, perché i rosolinesi hanno anche la capacità di incazzarsi quando tu gli chiedi la tangente, i 2 euro a pasto. Gli appalti per la fornitura del materiale per i cantieri di lavoro, come mai ditte di Palermo? Perché è più facile chiedere la tangente alla ditta di Palermo. Quando io e Corrado nella campagna elettorale dicevamo che stavano ritornando quelli delle tangenti, ecco, sono lì. Quando chiedevano: ma di chi fate i nomi? Sono lì, sono tutti lì all'amministrazione. Andateli a cercare uno per uno. Noi vi stiamo dando la traccia. Noi facevamo le trattative private tutti con i rosolinesi. La fornitura dei materiali tutti con i rosolinesi. I grandi appalti no, perché c'è la normativa europea che ti impone ma le cose delle 100 lire. Di questo stiamo discutendo. Allora, quando si parla di moralità nella cosa pubblica, Ora io non dico che mentre c'eravamo noi era tutto perfetto, probabilmente qualche cosa ci è sfuggita. Però vedete, noi abbiamo adottato una tecnica, che era questa. Quando c'era qualche cosa che perveniva all'orecchio indiscreto del sindaco, si chiamava il soggetto che era chiacchierato e si diceva, vedi, siccome i pubblici ministeri e i magistrati per poter procedere a mettere sotto processo, ad arrestare una persona, hanno bisogno delle prove, ma loro fanno quel mestiere, la politica fa altro. A me non occorrevano le prove, bastavano i sospetti. Allora poi uno si assumeva la responsabilità. Tante persone che poi venivano estromesse dall'amministrazione, venivano estromesse perché l'obiettivo che avevano era solo quello di ottenere qualche cosa di indebito. E poi facevano il discorso sulla collegialità che non c'era, poi dicevano queste chiacchiere. Ma il problema è che ti parlavano della collegialità e volevano contrattare l'assistente sociale, perché se l'assistente sociale non è un parente mio stretto non va bene. Mentre noi affermiamo il principio della rotazione delle assistenti sociali. Ora, questo per dire quali sono gli elementi che ci dividono da questi signori. Per ritornare alla metafora del numero 10, se un numero 10 non riesce a vedere il gioco dei compagni che gli stanno attorno, non può fare il regista di una squadra.
Ho dimenticato di rispondere a Santina sul problema della rotazione, mi pare aver chiesto il problema della rotazione dei consiglieri comunali. Noi non riteniamo che sia questo un principio assoluto che debba essere rispettato. E, come dire, nella piena libertà di ogni singolo consigliere comunale, che indubbiamente ha avuto il consenso degli elettori per diventare tale, eventualmente se dovesse ritenere di riposarsi, tra virgolette, per dare spazio ad altri, nella piena libertà di poterlo fare. Noi non imporremo mai che questo possa accadere. Vedete, un conto è pensare a una rotazione quando sei in amministrazione, allora ci sono magari, come dire, occasioni, opportunità di fare esperienze diverse, del tipo esperienze assessoriali, quindi dare spazio, e lì, come dire, ci può stare, noi lo abbiamo fatto in passato, questo tipo di ragionamento. Un altro conto è quello di dire, sì, che ti sempliciter, sono decorsi 2 anni e mezzo, quasi 3, vabbè, ora tocca a te. Non credo che funzioni così. Non c'è il principio per cui dopo 2 anni tocca a te. Dovessimo applicare questo, potremmo, come dire, dovendo scorrere quanto più possibile la lista dei candidati, si potrebbe anche provare a farlo ogni 6 mesi, così capisce perché, come dire, dare spazio al primo, al secondo, al terzo delle non elette, non anche al quarto, al quinto, al sesto, che pure tutti, come dire, hanno dato il loro contributo, chi più chi meno, alla lista perché poi venisse eletto chi è stato più votato.